Ecco, veniamo ora alla slide numero 20, il rapporto fra cultura e ambiente naturale. Evidentemente è un rapporto estremamente complesso e compenetrativo. Come abbiamo già detto, la cultura, quindi l'uomo, che crea appunto questa configurazione immaginata, flessibile e selettiva, si adatta all'ambiente in cui si insedia. Nel contempo, l'uomo ha sempre modificato il suo ambiente. Man mano che le tecnologie si sono evolute, l'intervento sull'ambiente è stato sempre ovviamente più pesante, man mano anche che l'aumento demografico si è innalzato, insomma c'è stato un aumento della popolazione e tanto più vi è stata la necessità di modificare il proprio ambiente per renderlo più confortevole e per dar modo appunto alla popolazione sempre più numerosa di sopravvivere. Ma qui dobbiamo, parlando di cultura e di natura, tutto sommato, permettetevi di fare una parentesi che può essere anche utile. Ecco, la natura, quindi anche l'evoluzione, se vogliamo, rappresenta una sorta di combinazione di probabilità che noi, come uomini, dal nostro punto di vista, non funziona in modo particolarmente benevolo. Diciamo spesso che la natura è crudele. Quelli che hanno delle caratteristiche genetiche, quindi ereditarie, che risultano utili, sopravviveranno, e si riprodurranno, con maggiore successo di altri. Quindi le mutazioni genetiche che producono delle differenze, ereditarie, sono casuali. Alcune emergono come utili e gli individui che ne sono dotati, le trasmetteranno con maggiore probabilità ai loro discendenti rispetto a coloro che, essendone sprovvisti, tenderanno a soccombere. Questo vale in genere per tutte le specie viventi, per tutte le specie animali. Però dobbiamo anche considerare che più intensa è l'influenza dell'ambiente, maggiore diventerà la competizione per la sopravvivenza e più probabile sarà il verificarsi di cambiamenti evolutivi. Quindi anche il cambiamento evolutivo è molto legato alle pressioni, ambientali. Ecco, possiamo anche dire che la sopravvivenza e l'evoluzione, non dipendono da particolari, diciamo così, virtù o capacità o da qualcosa che gli esseri umani possono considerare utile, verso un avvicinamento a qualche genere di perfezione. Ecco, non esiste una garanzia scientifica che nel futuro gli esseri umani sopravviveranno più a lungo di animali inferiori, di insetti o di batteri o di creature microscopiche. Potrebbe anche non essere così. La forma di vita, più adattabile e sicura potrebbe anche rivelarsi un'altra, non necessariamente la nostra. Questo anche un po' per discostarci da un antropocentrismo che ha sempre dominato, in qualche modo il nostro pensiero. Nel 1859, Charles Darwin pubblica un testo sull'origine delle specie destinato a provocare enormi dibattiti in campo scientifico, in campo teologico. Ecco, come era accaduto in precedenza per altre rivoluzioni scientifiche, le scoperte, le verità, diciamo, quello che venne acclarato, dimostrato, anche se nulla, ripeto, nessuna teoria scientifica ha una validità universale, soggiace infatti al criterio di falsificabilità. Però, appunto, ciò che venne divulgato da Darwin sull'evoluzione delle specie turbò profondamente gli esseri umani. E di fatto le persone desiderano, gli uomini desiderano ritenersi la parte più importante dell'universo, sicuramente più influenti, più grandi, più significativi rispetto ad altre specie viventi. In realtà Darwin ci dice che non è detto sia così. Per la storia umana che noi conosciamo, gli esseri umani si sono sempre ritenuti superiori a tutte le altre creature. Le teologie che le religioni, le cosmologie, diverse cosmologie che sono state le origini del mondo, che sono state elaborate, hanno sempre sostenuto che l'uomo era favorito dalla divinità, dalle divinità sovrannaturali dell'universo. L'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. E se esiste, diciamo, un fatto che in qualche modo può distinguere, almeno in parte, la modernità da ciò che la precede, è questa atroce consapevolezza che siamo mortali come specie. L'uomo è mortale come specie, non solo come individuo, ma che non si gode alcuna protezione speciale da parte della natura. E quindi la protezione in qualche modo ce la dobbiamo costruire noi. Ecco, ciononostante, come abbiamo ribadito più volte, a partire dal linguaggio, dalla capacità di apprendere, dall'apprendimento simbolico, l'uomo possiede dei tratti che evidentemente lo distinguono dalle altre specie animali. Ad un certo punto gli antenati, i nostri vecchissimi antenati, hanno acquisito la capacità di comunicare e quindi accumulare e diffondere la conoscenza e di trasmetterla ai propri discendenti. Questa è la funzione ineludibile, fondamentale del linguaggio, dell'oralità e poi della scrittura. Uccelli, mammiferi, anche altri animali possono farlo, naturalmente, abbiamo detto delle loro grandi capacità, della possibilità di costruire dei campi sociali, di interdipendenza, di vincoli di gerarchia, ma la capacità di diffondere la conoscenza, di trasmetterla, è ovviamente estremamente limitata, mentre quella dell'uomo non solo continua, ma si espande. La capacità di apprendimento e la capacità di insegnare alle generazioni successive come sopravvivere conferisce all'uomo un vantaggio incredibile. Apprendere nuove tecnologie, trasmetterle, con una conseguenza e continua implemento nella capacità di manipolare l'ambiente naturale, ha fatto dell'uomo ciò che l'uomo è oggi, nel bene e nel male. Gli ha dato la capacità sicuramente di dominare, ma anche, purtroppo, come sappiamo, di rovinare, se non proprio distruggere, parti intere del pianeta, con effetti a lungo termine che nemmeno l'uomo stesso conosce. Quindi, da sempre possiamo dire che l'evoluzione culturale abbia modificato la vita dell'uomo, i modi di vita dell'uomo molto più di quanto non sia successo con l'evoluzione fisica. Anche questa continua, ma è molto lenta. Dicevo che la cultura è flessibile. L'evoluzione fisica continua, ma richiede tantissime generazioni per rendere visibili anche dei minimi cambiamenti. E non esiste ad oggi prova che l'evoluzione fisica avvenga oggi più velocemente del passato. Poi è chiaro che, ripeto, i paradigmi scientifici cambiano, mutano e quindi ciò che diciamo adesso può essere il giorno successivo tranquillamente smentito. E per quanto riguarda l'essere umano, significativi cambiamenti evolutivi hanno luogo nel corso di decine o centinaia addirittura di migliaia di anni. Questo per giustificare proprio la flessibilità della cultura, del cambiamento culturale abbiamo parlato delle funzioni della cultura, questa è una delle più importanti funzioni. Ecco, la velocità del cambiamento culturale è incomparabilmente superiore e sembra che continui a accelerare, come abbiamo visto negli ultimi due secoli. Ma senza parlare di secoli o millenni, negli anni 40, pochi giovani avrebbero potuto immaginare che la tecnologia o anche i modi di vita, i costumi sociali sarebbero cambiati così tanto, no? E chi di noi sarebbe in grado di predire come vivranno i nostri discendenti? Insomma, ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo. Quindi la cultura la possiamo intendere come l'ammontare, oltre che una guida, una forma di selezione, una forma di controllo, una forma di ordine, no? L'uomo ha un grandissimo bisogno di ordine, il caos rappresenta la morte, la distruzione, no? Il massimo momento di entropia, cioè di caos, è proprio la morte di un sistema vivente. Quindi la cultura è l'ammontare di conoscenze che ogni società possiede, ecco, possiamo anche definirla in questo modo. Le idee che fondano una cultura sono simili a dei codici o delle copioni, diciamo, delle false righe, in base alle quali le società producono e applicano le loro attività economiche, sociali, politiche, istituzionali, prendono delle decisioni e organizzano le varie interazioni fra loro, quindi ordine. Le culture naturalmente comprendono anche mezzi di comunicazione, verbalità, non verbalità, i vari linguaggi, il linguaggio dell'arte, espressione di ciò che noi sentiamo, espressione dei sentimenti e molto altro. E poi all'interno delle culture si trovano anche, come abbiamo già detto, concezioni sul significato della vita stessa, così come varie interpretazioni dell'universo e della società. Per questo la religione è così importante, come abbiamo detto, da un imprinting alle nostre culture, alle nostre società, che noi dimentichiamo molto spesso. Ecco, parlando degli altri animali, purtroppo sempre in una prospettiva molto antropocentrica, non abbiamo modo di sapere se gli animali si fanno le stesse domande. Supponiamo di no, o avanziamo delle interpretazioni. Sappiamo però invece che, data la grande capacità cognitiva e di riflessione dell'essere umano e di tutte le società umane, Da sempre ci si sono posti molti interrogativi su questi problemi e che ogni società dà delle risposte a tali problemi che influenzano e forgiano le istituzioni sociali. Questa è la parte della cultura che ci consente, è un ausilio nella decisione di quanto possiamo essere soddisfatti o meno e di conseguenza che cosa avremmo bisogno di mutare. Naturalmente le cose non sono così semplici, così come vengono esposte, ma in linea teorica il mutamento sociale e culturale avviene in questo modo. Naturalmente a volte le culture sono, ecco, non tutte le culture sono mutevoli con la stessa velocità. Alcune culture sono incredibilmente resistenti al cambiamento, sono maggiormente monolitiche, come dire, ridondanti. Le comunità del passato sicuramente erano più resistenti al cambiamento, ma in nessun caso rimangono statiche e tutte rispondono con i loro tempi, con le loro velocità, e inserito in un contesto storico che permette determinati cambiamenti o non li permette, rispondono comunque alle circostanze di cambiamento e ai problemi che insorgono. Ecco, questo è abbastanza intuitivo, cioè gli esseri umani possono imparare, dovrebbero almeno imparare dalla loro esperienza. Quindi l'uomo dovrebbe, uso il condizionale perché non sempre l'evidenza ce lo dimostra, ecco, dovrebbe essere consapevole, l'uomo dovrebbe essere consapevole del proprio bagaglio culturale, della sua conoscenza, e quindi dovrebbe saper scegliere se usarla meno o meno, modificarla o altro. Diciamo che ecco, solo con il senno di poi, solo a posteriori, possiamo dire quali cambiamenti culturali del passato siano stati positivi e quali meno positivi o addirittura dannosi. E nella pratica, se vogliamo, l'evoluzione culturale funziona tanto crudelmente, tanto crudelmente e quasi casualmente quanto l'evoluzione biologica o fisica. Io ho fatto questa lunghissima digressione anche per far capire che naturalmente la cultura, l'uomo, l'ambiente, la cultura, la genetica sono due aspetti di uno stesso problema. Noi non possiamo considerare la cultura senza la natura. Come non siamo in grado di stabilire dove finisca la cultura e dove inizi, come dire, l'influenza della natura. Sono due aspetti dello stesso problema, ma anche estremamente divergenti. Hanno però, come ho sottolineato prima, spero di essere stata chiara, sono molto diversi i mutamenti culturali e i mutamenti fisici, biologici, climatici. Però quello che è importante sottolineare è che rappresentano una congiuntura inscindibile proprio per il cambiamento della cultura, per il cambiamento umano e per come l'uomo modifica il suo ambiente naturale, come l'uomo decide di modificare il suo ambiente naturale, di come le sue decisioni siano fruttuose alle volte e infruttuose, ma questo lo possiamo vedere soltanto dopo, lo possiamo verificare soltanto dopo anni e anni. Allora, torniamo a qualcosa di molto più concreto, torniamo alle immagini, no? Che io vi propongo. Allora, ci sono delle immagini molto semplici, molto intuitive di come l'uomo si adatti al suo ambiente. Vediamo l'immagine in basso a sinistra. Abbiamo chiaramente un paesaggio di tipo, lo vediamo anche delle persone, dall'aspetto delle persone, un paesaggio africano, un paesaggio e un clima molto caldo, le abitazioni si adeguano, i vestiti si adeguano, la cultura e lo stile di vita si adegua. A destra troviamo l'esatto opposto da un punto di vista climatico. L'uomo si adatta con i materiali che trova, aggiungendoci poi la tecnologia. Ora tutto è tecnologia, anche montare una capanna è tecnologia, anche perché bisogna rispettare un certo assetto di cose, la capanna deve stare in piedi. Quindi cultura è sia questa famiglia, penso una famiglia, questo gruppo di persone così vicino a una capanna, cultura è quest'uomo accovacciato vicino all'iglù, ma cultura sono anche le rovine. È una cultura molto diversa. Prima di diventare rovine, ovviamente si trattava di edifici, di luoghi sacri, di templi. Forse questo è un tipo di cultura che meglio si adatta alla cultura erudita. A destra troviamo invece un paesaggio completamente antropizzato, completamente antropizzato. Non c'è nulla di naturale, assolutamente nulla di naturale. Questa è una città tipo estremamente industriale, estremamente sviluppata, con grattacieli enormi, e un ambiente sofisticato, ripeto, in cui l'uomo ha avuto la mano pesante. La prima immagine in alto a destra può farci tornare a un'idea di natura. Attenzione, assolutamente no. Quell'immagine, questi campi arati, coltivati così in modo molto ordinato, secondo filari, secondo schiere, non è più naturale che so, dei grattacieli di New York, così un'immagine molto stereotipata. Non è affatto naturale. Ormai è molto difficile stabilire cosa sia interamente naturale, perché tutto nella catena di produzione, in questo caso alimentare, di coltivazione, è soggetto all'antropizzazione, all'azione della tecnologia, all'azione di diserbanti, all'azione all'insegna dell'ordine proprio per produrre quanto più possibile. Il primo paesaggio non ha veramente nulla di naturale, come ha molto poco di naturale tutte le mele, come dire, mi viene in mente questo, la frutta che noi troviamo al supermercato, etichettata e disposta in bell'ordine nelle cassette. Ecco, cos'è la natura ormai? Bah, non saprei darvi una. Sappiamo forse cos'è la cultura, ma sull'idea di natura ecco, abbiamo un'idea abbastanza ondivaga. Non lasciamoci. Anche l'idea di prodotto biologico è un prodotto della modernità, è un prodotto di decisioni, di coltivazioni particolari, di tecnologie, di credenze, di stile di vita, di conoscenze mediche o pseudomediche, che cui possiamo aderire oppure no. Molto spesso i prodotti biologici sono dei prodotti, che capacità abbiamo poi di noi consumatori di appurare così la filiera in qualche modo, no? L'origine di questi prodotti biologici molto spesso rappresentano proprio un sistema culturale, una moda che frutto non è che una nostalgia così molto artificiale nei confronti di una presunta naturalezza e spontaneità dei tempi andati. Ma attenzione a cadere in questo che io considero un piccolo tranello della cultura.